Fred Film Radio, I'm Matt McCucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker y estoy aquí con...
Im internationalen Filmfestspielen in Berlin. Mein Name ist Beatrice Behn.
Ahlan bikum fi Fred Film Radio.
Fred, the festival experience... in 23 languages.
Buongiorno, ci stiamo anche oggi per tenervi compagnia per un'ora su Fred nel nostro appuntamento con The Soup of the Day. Buongiorno anche alle mie compagne che sono Angela Prudenzi, buongiorno.
Buongiorno.
E Chiara Nicoletti, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, che cosa è successo il 5 maggio? Intanto sono nati, come sempre, alcuni personaggi importanti nel mondo del cinema. Per esempio, il papà di Romina.
Ecco, ma non è carino, non è dai, carino. Sì, il papà di Romina.
Sì, non è carino presentarlo così, perché Tyrone Power è un grande attore, certo. Però,
sì,
insomma. Per farcelo sentire un po' più vicino, no?
Ma è un divo di quelli seri, insomma. Io come attore non l'ho mai amato particolarmente, non mi è mai sembrato così bravo, però aveva quella dote in più che hanno le star, insomma, si è messo di fronte alla macchina da presa, brillava, e quindi giusto che abbia avuto il successo che ha avuto.
Non ho mai capito.
Morto giovanissimo.
È morto giovane, sì, perché...
Sì, 44 anni. Insomma.
Era nato nel 1914 a Cleveland in Ohio. Non ho mai capito poi come mai Romina sia venuta in Italia, però insomma non siamo qua per dire questo. Ma voi ve lo ricordate?
No, ma certo che me lo ricordo. Perché allora lui... No, me lo ricordo perché lui era venuto a lavorare in Europa, aveva girato dei film in Europa, aveva girato un film in Italia particolarmente che si chiamava, adesso se me lo ricordo, girato a Siena, Il principe delle volpi, ecco, mi è ritornato in mente. Quindi poi si era innamorato dell'Italia, aveva conosciuto Linda Christian, si sono sposati a Roma, è stato un matrimonio epocale quello tra Linda Christian e Tyrone Power, hanno avuto due figlie, lui poi si sono divorziati, lui si è sposato con un'altra donna, insomma, vita travagliata sentimentalmente, insomma, se la vogliamo dire travagliata, insomma, tre donne bellissime, però insomma, non lo ricordiamo solo come padre di Romina.
Infatti merita di più, ecco. E anche il compleanno di Jerzy Skolimowski, che è un regista polacco che abbiamo visto più volte, i suoi figli abbiamo visti più volte. Ve ne viene in mente qualcuno?
Beh, allora, intanto mi viene in mente che Skolimowski è stato di recente ospite anche del Festival di Venezia con uno dei suoi ultimi film che si chiamava Essential Killing, non so se ve lo ricordate, interamente girato nella neve, bellissimo film, ma lui è conosciuto per dei film molto importanti come La Barriera, come La ragazza del bagno pubblico, L'Australiano, film girato alla fine degli anni 70, veramente potente, e anche attore, ha un volto bellissimo, ha girato anche Una storia senza nome con Roberto Andò, quindi insomma, e anche Nella promessa dell'assassino, anche qua avrete...
C'è una bella intervista di Matt Micucci, nostro collega, sul canale inglese di Fred, a Venezia nel 2016 in occasione del suo Leone d'Oro alla carriera.
Vedi che non me lo ricordavo. Tra i compleanni di oggi ne vogliamo ricordare almeno
Superman,
due, direi.
Anche Superman.
Uno è Superman, certo, Henry Cavill.
Superman e anche, devo dire, Henry Cavill, che non solo Superman, perché poi ultimamente si è dedicato ad un altro, diciamo,
supereroe,
non proprio supereroe, però comunque siamo ancora nel genere fantasy, perché è The Witcher, che è una serie televisiva che va su Netflix e che al momento è bloccata perché le riprese sono state un attimo fermate ovviamente dalla pandemia, però siamo appunto in un mondo tra elfi, nani, specie magiche, quindi questo è, diciamo, l'ambientazione di The Witcher.
A un certo punto si parlava di Henry Cavill come il potenziale prossimo James Bond, però poi sembra sia...
E lo escluderei, spero che possa essere escluso.
Ma dai,
non ce lo vedo, non mi piace, gli manca quel tocco erotico che hanno gli altri Bond, non tutti, ma
si
insomma.
Direbbe in gergo è bello ma non balla.
Esattamente, esattamente.
È bello ma non balla, non l'avevo mai sentito, ma è una cosa però napoletana o no?
No, no, si, so, dice, si dice.
C'è anche una versione, io la so in napoletano, però l'ho sentito dire anche in italiano, giuro.
No, no, si dice in italiano.
Però l'idea.
È bello ma non balla.
Però io a Henry voglio molto bene, perché è stato l'attore che mi ha fatto incontrare Fred.
Ah,
perché
sì?
Forse Chiara, eh sì, perché anni fa ho intervistato Henry Cavill e Amy Adams in occasione di un Superman presentato alla nell'arena, scusa, nel teatro antico di Taormina, durante un'edizione alla quale Chiara e io insomma, avevamo collaborato, e Chiara mi ha detto: ma perché non vai tu a sentire che cosa da dire la magica coppia? E poi da lì è nato, è nata un'amicizia. Sì.
Ma quindi anche voi due vi siete conosciute a Taormina o vi conoscevate già prima?
No,
sì,
no.
Già eravamo prima. Io, Henry e Amy e Chiara.
No, io e Angela ci siamo conosciute per la festa del cinema di Roma, vero Angela? Sì. No?
Sì, sì.
No, ci siamo conosciute nell'ufficio di una redazione del Taormina Film Fest. No, secondo me era la festa di Roma.
Io mi ricordo, anch'io ho visto la Prudenzi per la prima volta alla festa di Roma, me la ricordo come fosse adesso. E sono rimasto folgorato dall'eleganza di questa signora.
Aiuto.
Nessuno è più elegante di
Vabbè, ci stiamo allungando, vorrei ricordarvi.
Sì,
che l'ultimo compleanno,
certo, che anche lui è stato nostro ospite, ovvero Richard E. Grant. Vogliamo parlare di lui?
Sì, un attore molto affascinante, un gentleman. Purtroppo un attore spesso spalla,
sì,
spesso
sì, secondo me un po' sottovalutato, però aveva avuto per fortuna la nomination all'Oscar come attore non protagonista
per il copy originale, Can You Ever Forgive Me?
Sì, esatto. Originale.
Però sì, secondo me è stato più bravo in altri film, dove però è passato un po' inosservato. Non c'entra molto con i compleanni, però ho letto questa cosa, quindi ve la segnalo prima di ascoltare il primo disco di oggi, ovvero che nel 1962, come oggi, 5 maggio, la colonna sonora di West Side Story è entrata in classifica al numero 1 ed è rimasta prima in classifica, unico disco nella storia, per 54 settimane. Pazzesco, no? Pensa quanti dischi ha venduto. West Side Story, che sarebbe bello rendere protagonista di uno degli spazi, dei nostri spazi relativi ai musical. Ci ascoltiamo la prima canzone, poi ritorniamo fra poco con un ospite importante che abbiamo la fortuna di avere con noi questa mattina, regista, produttrice, autrice, insomma un sacco di cose, una figura poliedrica, Antonietta De Lillo con noi fra poco in The Soup of the Day. E come vi abbiamo anticipato, oggi abbiamo la fortuna di avere un ospite importante, che è anche un'amica e che ci fa molto piacere avere. Antonietta De Lillo, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ciao Antonietta. Allora, presentarti e introdurti in maniera degna, devo dire, ci richiederebbe parecchio tempo, perché comunque mi sono preparato. Antonietta De Lillo ha cominciato come giornalista, cosa che non sapevo, per poi diventare regista, per aver attraversato un po' tutti i generi, perché hai cominciato con la commedia, quindi con un film di finzione, poi sei andata al documentario, ha partecipato a un sacco di festival importanti, sicuramente tutti quelli italiani, il Festival di Locarno, insomma è una regista importante che ha anche avuto, come dire, la capacità di essere la prima in varie iniziative, vorrei dire, perché sei la prima ad aver realizzato dei film partecipati, per esempio, che è anche un tema di cui si è parlato nelle scorse settimane. Sei documentarista che ha avuto molto successo, vorrei nominare fra tutti il film sulla poetessa Alda Merini, che abbiamo amato tutti. Sei una produttrice, sei la fondatrice, una dei fondatori di Women's in Film Media, Television and Media, per cui insomma hai veramente una vita intensa, devo dire, hai provato a fare un sacco di cose e sempre con successo. Quindi hai fatto talmente tante cose che ho l'imbarazzo della scelta nel farti la prima domanda, e quindi do la palla ad Angela Prudenzi.
Ecco, benissimo. Beh, allora, visto che, come dire, ci hai stimolato sull'idea del film partecipato, io è da lì che vorrei partire, perché Antonietta si è esposta anche di recente, anche attraverso una lettera aperta a Paolo Del Brocco, dicendo che insomma, la realtà che stiamo vivendo deve essere raccontata, e deve essere raccontata nel modo più partecipativo possibile. Io vorrei che lei ci spiegasse qual è la sua idea di partecipazione in questo momento, che non è mandatemi i materiali e poi io li monto, ma è qualcosa di molto più vasto.
Innanzitutto grazie per la bella presentazione, per aver elencato tutte le cose che ho fatto, mi sono affaticata solo a sentirle. Comunque, invece, per quanto riguarda la lettera aperta fatta Del Brocco e la mia idea di partecipazione, in questo momento è un'idea proprio di dire: signori miei, dobbiamo ripartire, ma non dobbiamo ripartire come prima. E quindi non è tanto il film partecipato, nel senso che mandatemi il vostro materiale e insieme facciamo un film di fan footage. Oggi è ritorniamo a un cinema fatto da tanti produttori grandi, piccoli, medi, a tante voci e culturalmente ricco. Io penso che questo disastro che abbiamo avuto ci deve servire per cambiare sistema economico, ecologico, culturale, insomma, non può passare e dire ripartiamo come prima.
Credo che tu abbia perfettamente ragione. E a questo proposito, dal punto di vista proprio di un artista e anche produttrice, però, quindi che mette insieme le due anime, quella creativa e quella più banalmente appunto legata alla produzione, cosa significano questi giorni? Non lo dico pensando appunto alla partecipazione, ma proprio te come persona e come artista.
Guarda, Angela, è esattamente questo. Quando dico che in questo momento non mi interessa raccontare questo particolare momento con lo sguardo di tante persone, ma io credo che questo momento va vissuto, perlomeno io l'ho vissuto in grande concentrazione e intimità, diciamo, con me stessa, che era una cosa che probabilmente ci mancava a me, mancava anche agli altri, cioè questo fermarsi e diciamo ritrovarsi innanzitutto nei propri sentimenti, nelle proprie mancanze, ma anche questo essere lontano dagli affetti, dagli amici, e quindi recuperare quello che è autentico. Cioè io l'ho vissuto e lo vivo come un momento molto umano, proprio di recupero di un'umanità. E se penso che cosa, quindi l'ho vissuto pensando a progetti da fare, creando, riflettendo culturalmente, immaginando storie molto intime, storie proprio che ci riportano in una situazione geografica, ma anche diciamo di una geografia dei sentimenti più piccola ma più profonda.
Chiara, vuoi chiedere qualcosa tu?
Io direi, scusate, che ci fermiamo un secondo, qualche minuto, ascoltiamo una canzone e poi ritorniamo sempre con Antonietta De Lillo, Chiara Nicoletti e Angela Prudenzi, sempre qui in The Soup of the Day.
Stiamo parlando con Antonietta De Lillo a The Soup of the Day e io avevo una curiosità, in realtà stiamo parlando appunto di anche la parte creativa che nascerà dopo questa quarantena. Ieri era 4 maggio, è iniziata la fase 2 e pare che i set si siano riaperti, si potrà provare a tornare a girare. Antonietta, che ne pensi? Credi che appunto cambierà un po' anche il modo di concepire questo e relazionarsi tra noi? Lo spettacolo sta cambiando, cambierà?
Certo, cambierà per forza, cioè nel senso che da una parte abbiamo assistito a un momento dove ognuno di noi, ma non soltanto noi addetti ai lavori, tutti hanno consumato una grande quantità di cultura attraverso la televisione, attraverso le piattaforme, e dall'altra parte si è bloccato tutto. Cioè è una cosa incredibile, perché comunque se pensiamo sia a realizzare film e sia a tutti gli spettacoli dal vero, pensiamo a tutto quello che questo virus ci ha detto di non fare. Allora io penso che noi troveremo il modo di andare avanti, il modo di garantire la produzione di altre storie dal punto di vista cinematografico, sarà televisivo, sarà per il cinema, per le piattaforme. A me non fa molta differenza tutto questo. L'importante, io ripeto, è che ci sia un cambiamento di marcia e che questa pandemia ci faccia ritornare a tante storie diverse, a produttori piccoli, medi e grandi, e non soltanto ai grandi che in qualche modo dettano legge. Questo è il senso in questo momento che mi, come dire, proprio mi sono accorata. È importante che questo tsunami non passi così come ripartiamo come prima. No, ripartiamo meglio di prima.
Senti Antonietta, avrai letto anche tu, avrai sentito anche tu che qualche giorno fa è uscita la notizia che Netflix è entrato a far parte di Anika. Noi l'abbiamo commentata la scorsa settimana. Come la vedi tu questa cosa?
Non la vedo tanto bene.
Ecco.
Devo dire la verità, non la vedo tanto bene, perché mi piacerebbe che all'Anika entrassero tanti produttori piccoli, medi, che l'Anika fosse rappresentante della produzione e non dei finanziatori o certo, dei diffusori. E quindi, cosa dire, però sono i grandi che portano lì, danno 10 milioni per il coronavirus, e anche un po' l'innocenza da parte di tutti noi di ascoltare delle notizie ed essere contenti senza forse analizzare fino in fondo. Ecco, in questo senso qua dico che questo momento di solitudine ci dovrebbe pensare ad un sistema Italia che comunque sia un sistema rinnovato. Da solo quando pensiamo a noi siamo bravi, siamo un modello fino a un certo punto, diciamo che abbiamo avuto i nostri disastri, anche perché la sanità forse si è fatta trovare un po' impreparata, anche la cultura, che in questo momento è proprio noi dobbiamo dire che questa cultura, noi pensiamo fino in fondo che la cultura è proprio l'avanguardia, come dire, di un l'avanguardia del cambiamento, l'avanguardia di sistemi culturali, sanitari, attraverso racconti che devono essere anche nel far divertire la gente, si possono raccontare modelli formativi importanti. Quindi noi dobbiamo essere consapevoli di questo, dobbiamo far ridere, dobbiamo essere leggeri, dobbiamo essere di genere, ma dobbiamo essere portatori di un'innovazione.
Io ho un'altra domanda. Posso, Angela?
Certo, no.
Ancora prima della quarantena si è parlato tanto e per molto tempo di donne registe, donne al cinema, figure femminili, rappresentazione delle donne al cinema, e da donna a donna e da una regista che le ha raccontate molto, che tipo di figure femminili e di donne secondo te ha più senso mostrare in questo momento al cinema o in TV?
Secondo me, guarda, l'argomento come al solito è sempre molto scivoloso, perché quando parliamo di politiche di genere, anche qui insomma è ovvio che se noi troviamo anche in questa fase di cambiamento e di ripartenza una quantità di genere maschile molto, è una quantità inferiore di genere femminile, è chiaro che il cambiamento andrà verso una direzione che non è rappresentativa di tutto. Ma io dico invece che noi dovremmo iniziare, perché attenzione, è molto pericoloso in questo momento, tante persone dicono il futuro è donna, le donne sono brave, sono più brave. Ecco, non ci dobbiamo tanto fare come dire, ingannare e lusingare da queste. Noi dobbiamo essere concrete e raccontare anche donne concrete, perché anche questo culturalmente noi abbiamo sempre dei modelli o di super poliziotte, di super donne, o di donne invece super tra virgolette, noi dobbiamo raccontare le donne normali, le donne che occupano, hanno una vita, hanno un carattere, hanno un aspetto eroico, hanno un aspetto comico, esattamente come gli uomini, che non siano dei cliché. E questo lo dico sia rispetto a volte anche le donne stesse si vivono così. Dobbiamo un po' liberarci da questo essere state messe all'angolo ed essere viste o come più o come meno. Non so se è stato, sono stata chiara.
Direi che sei stata chiara. Angela, non so se vuoi fare ancora un'altra domanda. Io vorrei, approfitto magari, però la tenevo per chiudere. Mi piacerebbe sapere su cosa stai lavorando, su cosa stavi lavorando prima della chiusura, quindi quali saranno le tue prossime uscite, diciamo. Però non so se prima Angela voleva commentare sulla questione
della la questione femminile non voglio commentare, anche perché mi sembra che Antonietta abbia centrato un po' assolutamente il punto. Come sempre lei è molto lucida, io la seguo anche durante le riunioni di Women in Film, insomma su questo ci confrontiamo molto e insomma credo che abbia detto quello che si doveva dire.
Ok, allora a questo punto la domanda è: su cosa stai lavorando?
Allora, stavo lavorando e stavo terminando la post-produzione di un ritratto a Lucio Fulci, anche qui come La pazza la porta accanto, l'ho incontrato più di 20 anni fa, avevo fatto ho usato un po' di questo girato e mi è venuto in mente di riprenderlo, rimontarlo dopo 30 anni di distanza, 25, 30, insomma ora non mi ricordo io con le date, non sono tanto... Ed è molto interessante perché anche qui è un lavoro completamente inedito rispetto a quel piccolo ritratto di 20 minuti fatto decenni fa. Quindi questa operazione di found footage, questa operazione è iniziata un po' con il film partecipato, che è una cosa complessa e che ci tengo a dire che ogni film partecipato ha la sua storia. Il film partecipato, dico mio e della società che ho fondato, Mare Chiaro Film, è un film partecipato che ha due obiettivi: da una parte aiutare i giovani registi e dall'altra parte fare degli annali un po' su dei temi. L'ultimo è stato l'amore, ora stiamo lavorando all'uomo e la bestia, e poi questo tempo mi è servito per un progetto che amo tanto, molto pericoloso, molto difficile, che è l'idea di fare un film sulla mia vita. Paura.
Ma non sei troppo giovane per fare un film sulla tua vita?
Come hai detto tu, sono sempre un po' avanti, questo è stato sempre non sempre un vantaggio, credo che mi sono capitate tante cose e anche cose molto dolorose che hanno segnato in qualche modo la mia carriera, che possono essere di interesse pubblico, e quindi mi voglio buttare in questa avventura, ovviamente sperando di farmi trafiggere da qualcosa che riguarda tutti quanti e che non sia proprio una cosa che invece riguarda solo me.
Ma quando dici fin della mia vita, hai già in mente una tipologia? Cioè sarà un fiction, una commedia, o sarà un documentario, o sarà una cosa sperimentale?
Io credo che passerà attraverso un documentario studio sui materiali che mi riguardano, per poi passare ad una fiction. A me piace molto questo fatto di raccontare le cose attraverso strumenti diversi, perché penso che questo documentario studio su un personaggio, perché diventa un personaggio, può essere qualcosa che ti prepari ad incontrarlo nella fiction, però già conoscendolo.
Bene, mi sembra molto interessante. Infatti la cosa che mi incuriosiva era sapere se avevi un genere dove ti trovavi più a tuo agio, ma non credo, perché mi sembra che tu viaggi in modo trasversale su diversi generi,
infatti,
no?
E poi c'ho una volta che chissà, può essere che dopo questa pandemia il sistema cinema mi dia di nuovo il credito che mi aveva dato nei primi 15 anni di carriera, e so un bel, vorrei fare tanto una miniserie sul Napoli e raccontare la mia città attraverso la musica.
Beh, lì la Nicoletti te la, è già in fila.
Sì.
Stai attenta, sì, Nicoletti, a quello che dici, perché
se... se mi riprende torno.
Vabbè, basta che torni anche qui.
Di me stessa nel film sulla sua vita.
Va bene, grazie.
Vabbè, comunque, come avete visto, questo momento di reclusione è stato un momento di grande viaggi mentali, certo. Ecco, viaggi mentali ed emozionali, e mi fa piacere incontrarvi sempre a voi.
Grazie.
Siete veramente ormai delle persone, degli amici che ricordo sempre con grande piacere. Complimenti a voi.
Grazie, sei troppo buona. E anche a noi fa sempre molto piacere incontrarci, speriamo di ritrovarti. L'ultima volta ci siamo visti, noi eravamo alla Mostra del Cinema di Venezia, dove tu eri in giuria, peraltro, e speriamo di tornare presto a un festival, anche se insomma non sarà forse mai più come prima, però insomma con quell'atmosfera che ci piace dei festival. Grazie moltissimo ad Antonietta De Lillo, e non so se Angela e Chiara volete aggiungere qualcosa.
Salutare. Ciao Antonietta e buon lavoro.
Ciao, grazie.
Ciao.
Grazie, saluti a tutti. Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Always be my true. Always be my true. E dopo Antonietta De Lillo continuiamo a parlare di donne nel mondo dello show business, perché Angela ci vuole parlare di un film che io ho visto, che ho trovato anche molto bello, molto interessante, prodotto da una grande della Hollywood di adesso, vero?
Eh sì, prodotto da Charlize Theron. Il film è Bombshell, lo possiamo vedere su Amazon Prime, e in italiano si chiama anche La voce dello scandalo, per rendere chiaro che di scandalo si parla, e di un mega scandalo, è quello che ha colpito nel 2016 il capo assoluto di Fox, perché era presidente e amministratore delegato, Roger Ailes, un signore che era stato ai massimi vertici di qualsiasi consiglio di amministrazione di giornali e televisioni. Arriva alla Fox, si inventa questa televisione scandalistica, dove la verità conta fino a un certo punto, ma conta soprattutto mettere in cattiva luce l'avversario, tanto bravo nel dirigere quanto assolutamente nefasto nell'intrattenere i rapporti personali con i suoi collaboratori, ma soprattutto con le collaboratrici, perché qua parliamo di uno scandalo sessuale. Cosa faceva Roger Ailes? Si proponeva alle giovani che volevano diventare conduttrici o semplicemente redattrici della Fox, facendo capire chiaramente che il viatico per avere una carriera doveva essere passare attraverso le sue lenzuola. Ora, in realtà questo film prende in esame veramente l'ultimo periodo della sua carriera, quando era già anziano, malato, devastato dal diabete, grasso, quindi i rapporti, se vogliamo, erano ancora persino più laidi, perché insomma chiedeva proprio di poterle anche solamente guardare, toccare, insomma da questo punto di vista questo film mette davvero in luce degli aspetti torbidi che credo siano quelli che tutti possiamo immaginare nei rapporti di potere, ma che vederli sullo schermo fa un altro effetto. Nel cast ci sono tre grandissime attrici, una l'hai già detta tu, è Charlize Theron, un'altra è Nicole Kidman, l'altra ancora è Margot Robbie, insomma un trio di bionde stupende. Sia la Theron che la Kidman sono praticamente riconoscibili, perché interpretano due vere giornaliste, una Megyn Kelly, l'altra è Gretchen Carlson, e sono aiutate da un trucco prostetico, mi sembra che si dica adesso, perché non basta dire solamente trucco, e sono irriconoscibili, molto brave. Il film
anche lui è bravissimo,
lui è bravissimo,
John
Lithgow,
incredibile nella parte,
esatto, e insomma fa veramente luce su un problema annoso, e probabilmente nonostante tutte le regole di comportamento gettate dal Me Too, chissà se siamo riusciti a debellare questa piaga.
Questo è il primo, forse il primo caso di cui si è parlato, no? Nel mondo dei media americani, il primo scandalo, perché pre-Weinstein.
Sì, 2016.
E poi che in qualche modo ci riporta anche a quella serie bellissima di Apple che si chiama The Morning Show, di cui non abbiamo ancora parlato, ma magari un giorno parliamone con Jennifer Aniston e la mitica
Steve Carell.
Steve Carell, giusto?
No, sì. Steve Carell, non sembrava. Poi mi sono fermata perché ho detto come? Hai detto mitica e sono tornata indietro.
Oddio, come non mi viene il nome adesso della protagonista insieme a Jennifer Aniston di The Morning Show, che è anche la produttrice ormai di cui si parla tantissimo perché ha creato un impero nel mondo della televisione. Reese Witherspoon, che ha creato veramente un impero e ha in corso, leggevo un articolo, tipo 8 serie su vari network e piattaforme diverse. Reese Witherspoon sarebbe veramente una a cui dedicare una puntata.
E anche una linea di abbigliamento.
Ecco, vedi, lei è veramente una grande, non di statura ma di capacità organizzative, produttive, una grande attrice, ha vinto un Oscar, insomma un sacco di cose. Va bene, ci fermiamo, ci ascoltiamo una canzone e torniamo fra poco per parlare di musica, ancora una volta, perché la nostra Nicoletti ci parla... Ma no, non subito, però prima dobbiamo parlare di un'altra cosa, ancora di scandali.
Continuiamo a parlare
degli scandali. Stamattina siamo particolarmente, così come dire...
Pruriginosi,
ecco, non mi veniva la parola. Torniamo fra poco ancora più pruriginosi. Before you go... E ancora di scandali parliamo questa mattina, in realtà di questo scandalo, di questo ambiente abbiamo cominciato già a parlare ieri quando vi abbiamo raccontato di questa serie che c'è su Netflix, che è disponibile dal 1 maggio e che si chiama Hollywood, firmata da Ryan Murphy, che ci riporta alla Hollywood degli anni 50, quando... Insomma, per far carriera bisognava forse trovare dei compromessi.
Beh, diciamo che non tutte le star probabilmente hanno accettato compromessi, non voglio dire questo, però certo che la serie e anche i vari libri che sono stati scritti sull'argomento fa pensare che... se vi ricordate c'era un libro famoso, no? il sofà del produttore, ecco,
io non lo conosco,
il sofà del produttore, insomma, sì. Credo che molte dive si siano accomodate proprio perché, come dicevamo a proposito del film Bombshell, i rapporti di potere sono sempre stati molto chiari e non erano solamente i produttori a esercitare il potere nei confronti delle attrici, ma anche l'agente importante nei confronti fronti dell'attore o anche il musicista. Ecco, in questa serie i personaggi davvero esistiti e famosi sono moltissimi, li abbiamo già nominati ieri, a parte Rock Hudson, un giovanissimo Rock Hudson che tenta la carriera e il grande salto nella Hollywood che conta, però ci sono anche solo di sfuggita, si intravede Cole Porter, si intravede Noel Coward, che vanno tutti a una delle famose feste date da George Cukor, che era famoso proprio per questi suoi sabati sera durante i quali si svolgevano cene molto eleganti e compite, ma alla fine delle scene salutati gli ospiti, quelli meno avvezzi al divertimento, poi si scatenava di tutto. Ora non dobbiamo però pensare che questa serie racconti solamente di orge, ecco, perché non era solo questo, racconta anche molto altro, ci sono dei personaggi che ci fanno capire quanto si sia lottato per che i diritti ad esempio degli afroamericani fossero salvaguardati all'interno di Hollywood, di tutta l'industria del cinema.
Leggevo in particolare a proposito della serie e della questione dei diritti delle persone di colore, è che l'attrice che l'interprete di Mami in Via col vento, che nella serie è interpretata da Queen Latifah, quando ha vinto l'Oscar non la lasciavano neanche entrare nell'hotel dove si teneva la premiazione, no? E mai ne parlavamo anche con Angela, mi sembra, mai aveva potuto partecipare all'attività di promozione del film e non ha mai, pur avendo vinto l'Oscar, non ha mai potuto avere una foto ufficiale con tutto il cast, perché allora non si poteva. È incredibile, no?
Sì, è terribile, ma sempre in questa serie si c'è una sequenza in cui l'attrice protagonista, che è afroamericana, Laura Harrier, deve dire una battuta, entra in scena, fa la cameriera e entra e dice la sua battuta: signora, ecco il caffè, come la diremmo noi. E il regista la stoppa e dice: no, ma che dici che una battuta in questo modo, vai, rientra, falla come la devi fare. Lei rientra e fa: signora, ecco il caffè, perché questo si voleva dagli attori afroamericani, cioè che facessero i negri, scusate la parola, ma è esattamente quello, no? Rende perfettamente l'idea, insomma. Fortunatamente molto è cambiato anche a Hollywood, ci sono voluti decenni, però abbiamo avuto stagioni con premi Oscar all'insegna del, come dire, del potere afroamericano, e insomma è giusto che siamo arrivati a questo punto finalmente, insomma. Speriamo di non tornare indietro, perché
speriamo.
C'è sempre tempo.
Anzi, credo ci sia ancora molto da fare comunque, no? Per esempio sul discorso del, mi viene, equality of gender, e della parità,
parità
di genere, rappresentanza, perché ancora siamo abbastanza lontani, no? Da quel punto di vista. Nel frattempo, mentre tu parlavi del sofà del produttore, che io non avevo mai sentito, sono andato a googlare e ho visto che questo libro si può comprare, Il sofà del produttore, il rito del pedaggio sessuale nella storia di Hollywood, del 31 luglio del 91, è ancora disponibile su Amazon. Quasi quasi lo compro. Vabbè, ci fermiamo un istante, ascoltiamo una canzone e poi parliamo di musica, perché la nostra Nicoletti ritorna con il suo spazio dedicato a Fred Soundtrack e ci parla di una scena, in particolare di un film che è in qualche modo
epocale
dal suo punto di vista e anche dal mio, perché quel film lì è un film che comunque sì, abbiamo visto tante volte, ma ogni volta lo guardo, se lo trovo mentre faccio zapping mi fermo. Fred Soundtrack, l'appuntamento in cui la nostra Chiara Nicoletti ci ricorda un film e una scena con una colonna sonora particolare che è rimasta impressa nella sua mente.
Eh sì, in realtà devo ringraziare Angela per essermi ricordata di Lawrence Kasdan, il regista di questo film, che ieri è stato menzionato a proposito nel momento di annunciazione TV. Il film è Il Grande Freddo e non c'è bisogno che ve lo dico, sarete d'accordo con me. Io direi che questa Fred Soundtrack è molto emozionale per tutti e tre, perché questo è un film epocale per tante ragioni, per una colonna sonora che è rimasta appunto nella memoria e ha segnato hit dopo hit dopo hit, che altro che La La Land in questo senso, nel senso che sono canzoni con interpreti incredibili, a partire da Marvin Gaye fino a Rita Franklin, e in più è stato anche uno spaccato, si parla di un manifesto generazionale per quanto riguarda il 68, ed è stato imitatissimo e omaggiatissimo da tanti registi, sia italiani che stranieri, perché qui si parla di una riunione di vecchi amici, vecchi compagni per il funerale di uno di loro che si è suicidato. Gli attori che si riuniscono, gli amici che si riuniscono, hanno il volto di attori che abbiamo amato e continuiamo ad amare, da Tom Berenger a Glenn Close a Jeff Goldblum, che ogni tanto che amiamo, e abbiamo già detto in questi giorni quanto lo amiamo, William Hurt, Kevin Klein, Meg Tilly, Mary Kay Place. E io ho scelto, e spero sarete d'accordo, una scena che anche questa è stata omaggiata varie volte, in cui quasi verso la fine del film, in cui si riuniscono tutti a colazione e ne nasce un balletto mentre preparano la tavola. La musica di sottofondo a questa danza tra amici è quella dei Temptation. Il titolo della canzone è Ain't Too Proud to Beg.
The Temptation da The Big Chill, Il Grande Freddo, scelto da Chiara nel nostro appuntamento con Fred Soundtrack. La cosa incredibile che ho notato, sì, è che Il Grande Freddo non ha vinto neanche un Oscar. È una cosa,
è uno di quei casi assurdi,
infatti,
in cui, ecco, si è passato alla storia del cinema pur non essendo stati riconosciuti come film epocali al momento in cui sono usciti.
Ma sono tanti i film.
1983, sì.
Che non hanno avuto successo, no? Magari non hanno avuto, come dire, la popolarità e l'apprezzamento appena sono usciti, e invece poi sono stati rivalutati dopo. Anche se credo che comunque Grande Fratello avrebbe avuto un gran successo anche nel momento in cui è uscito.
Sì, è stato un grande successo.
Quando si riesce a fotografare bene poi una generazione e a rispecchiare stati d'animo e sentimenti comuni a tutti, poi dopo un film ti entra dentro e diventa parte di te. Non voglio fare l'emozionata, però è così, ecco. Per questo chiamiamo il cinema, no? Per film come questo.
E dal cinema passiamo a una serie TV delle più recenti.
Sì, a proposito di emozioni, chi mi segue su Facebook avrà letto che mi sono fatta un pianto incredibile con questa serie. Si chiama Non ho mai, e in inglese Never Have I Ever, che è un gioco che fanno soprattutto gli adolescenti, in cui raccontano cose che non hanno mai fatto e gli altri devono dirlo. Lo fa anche Ellen nel suo show, spesso con gli attori. È una serie teen, quindi siamo perfettamente nei miei ambienti. Gli ambienti che amo, quelli del coming of age. È scritto da Mindy Kaling, la stessa di The Mindy's Project, di The Office, insieme a un altro autore che è Lang Fisher,
che aveva fatto un film con Emma Thompson lo scorso anno, no? Dove lei faceva l'autrice. Come si chiamava quel film lì, che era molto molto carino?
Ora ve lo dico e ve lo trovo, ma intanto lei faceva l'autrice ed è stato scritto da Mindy Kaling, se non sbaglio,
esatto.
Con la collaborazione di Emma Thompson, ma ora ci guarderemo. E in realtà trae spunto dall'adolescenza di Mindy Kaling, perché la protagonista è una ragazza indiana, figlia di immigrati di prima generazione, che si barcamena in un secondo anno di liceo tra le pressanti, diciamo così, origini indiane e tradizioni allegate, e la voglia di essere un adolescente normale. Per cui la serie è veramente mixa molto intelligentemente questi momenti da gag adolescenziali, appunto da teen drama divertente, a questi momenti molto interessanti e divertentissimi all'interno della sua famiglia, con i battibecchi con questa madre un po' dermatologa, un po' pressante, che parla di adolescenza normale, dice che gli adolescenti normali al massimo finiscono in prigione oppure a fare i camerieri in un fast food. Molto interessante, ci si diverte molto, e poi pian piano decide di affrontare anche temi più importanti, in questo caso l'elaborazione del lutto, perché questa ragazzina ha perso il padre l'anno prima, il suo primo anno di liceo, con un attacco di cuore proprio nel mezzo di un suo concerto. Lei suona l'arpa, e da questo ne sono nati un bel po' di disagi e una negazione un po' dell'affrontare questo lutto. Particolarità molto divertente è che c'è una voce narrante insolita, ma qui che ci sta molto bene, molto divertente, quella di John McEnroe, il tennista. Lo si capirà un po' più tardi, più o meno, del perché, però fa veramente tanto ridere. Immaginate un tennista, il tennista che racconta appunto le vicende di questa ragazza. Lei è un esordiente da tenere d'occhio, si chiama Matrey Ramakrishnan, chissà, brava, divertente, lei esilarante, quindi
con la voce di John McEnroe come voce narrante. Quindi bisognerebbe forse vederlo in lingua originale, no? Una ragione di più sarebbe per vederlo in lingua originale.
Si può vedere solo?
Solo in lingua originale. Bene,
perché Netflix, non so se lo stanno facendo anche altre piattaforme, ma Netflix sottolinea all'inizio della serie che ci tiene a curare la salute dei propri doppiatori. E quindi gli ultimi prodotti non sono stati ancora doppiati.
Bene.
Anche Sky
sottotitolato.
Anche Sky.
Io vi volevo ricordare che il film di cui volevo dirvi prima, di cui non mi ricordavo il titolo, in italiano è uscito come E poi c'è Catherine, e in inglese si chiama invece, in titolo originale, Late Night, ed era appunto interpretato da Emma Thompson e Mandy Kaling, un altro di quei film che ha sorpreso molto che non avesse nomination agli Oscar, perché l'interpretazione di Emma Thompson, insomma, è come spesso spesso per quando c'è lei, insomma, degna di nota. Ci fermiamo un attimo e ritorna fra pochi minuti Angela Prudenzi, che ci parla dei film da vedere questa sera. Che cosa vediamo in televisione stasera? Ce lo dice Angela Prudenzi.
Stasera un film che sembra girato per i giorni che stiamo vivendo è La legge del mercato di Stéphane Brisé. Presentato a Cannes, il film ha regalato la Palma d'Oro al suo protagonista Vincent Lindon, e è la storia di un disoccupato di 50 anni, non lavora già da qualche stagione, finalmente riesce a trovare un posto di lavoro, fa il vigilante all'interno di un grande magazzino, insomma di un centro, e a un certo punto si trova a dover dirimere un problema morale, non dico quale perché rovinerei la visione agli spettatori che si sintonizzeranno su Rai 5 alle 21:15, ma credo che il film, dicevo, ci racconta i nostri giorni, perché mai come adesso si sta parlando di lavoro perduto, di persone che non già immaginano, alcuni stanno già vivendo un futuro, un non futuro, perché purtroppo sono rimasti senza nulla, altre si stanno interrogando su che cosa sarà il domani. Ecco, certi film si lasciano apprezzare proprio perché sono senza tempo, e sicuramente questo lo fa con una asciuttezza, una chiarezza e una forza, insomma, che credo che sia davvero uno dei film, dei grandi film che sono usciti sul mondo del lavoro negli ultimi anni. L'altro film, per rimanere come dire in stato di leggerezza, si fa per dire, Rai Movie alle 22:55, e History of Violence del grande Cronenberg. 2005, il film arriva a Cannes come un'esplosione. Per chi se lo ricorda, è la storia di un tranquillo ristoratore che si vede sconvolta la propria vita perché si ritrova come dire in mezzo a due criminali, e questo li porterà, cioè criminali che si stanno scontrando, questo lo porterà a vivere a completamente ribaltare la propria vita perché si trova in mezzo alla violenza vera. Il film è tratto da un fumetto noir di John Wagner e Vince Locke, candidature ai premi Oscar e a Golden Globe, insomma a tutto il possibile. Anche questo film non ha vinto purtroppo, ma è una di quelle pietre miliari del cinema contemporaneo, quindi due grandi titoli
con
stasera.
Un grande Viggo Mortensen,
con anche Viggo Mortensen, oddio, ho dimenticato uno degli aspetti che insomma fanno vedere il film con un doppio piacere,
e William Hart c'era anche, se ricordo bene.
Ecco.
È il momento Viggo questo.
C'è anche un momento referenziale su Fred, a proposito di David Cronenberg, perché l'abbiamo intervistato in occasione appunto del suo Leone d'Oro alla carriera, Venezia 75, credo sia stata una delle più belle interviste fatte dal nostro collega Nicolò, perché veramente ve la consiglio, perché David Cronenberg è una persona veramente piacevole.
Quindi se volete,
ha raccontato tanto di sé, devo dire, quindi è molto bella.
Quindi se volete sapere qualcosa su David Cronenberg, potete sentire l'intervista di Nicolò Comotti che c'è sul sito di Fred. Un'ultima canzone e poi ritorniamo per i saluti. E anche oggi siamo già arrivati alla fine del nostro appuntamento. Cosa vogliamo dire in chiusura, Nicoletti Prudenzi?
Allora, vorrei dire che ho perso la battuta per dire che non solo Nicoletti ha i momenti Nicoletti, anche Prudenzi ne ha uno dei suoi. E una delle interpreti del film di Cronenberg, History of Violence, era Maria Bello. E io me la sono ritrovata un giorno a Bolsena, piccolo paese del Lazio dove vado spesso, e era in vacanza lì anche lei, quindi l'ho incontrata al supermercato che caricava le buste delle cose che aveva appena preso. Io l'ho guardata, si le ho detto, ma lei? E lei mi ha fatto un grande sorriso, non riuscivo a capire come l'avessi riconosciuta.
Ma lei ha parlato?
Detto, sì,
anche perché
un po'. Ma lei è così, molto
è
timida,
presente,
molto
no?
Timida.
Sì, ultimamente sì. Non fa, almeno non mi viene in mente niente di recente dove ci sia anche lei.
Si è un po' uscita dal mercato, è vero.
Anche lei ha avuto
controllare Instagram. Instagram
degli anni.
No, ha fatto una serie ultimamente, non mi ricordo il titolo, ma insomma lo scopriremo.
Grazie a tutti per essere stati con noi. Io saluto le mie carissime e validissime Nicoletti e Prudenzi.
Stavo aspettando.
Ecco, noi ci ritroviamo domani a partire dalle 10, sempre su Fred, per informarvi e tenervi compagnia per un'ora. Ma se non riuscite alle 10, non vi preoccupate, perché ci potete ritrovare a mezzogiorno o comunque on demand in qualsiasi momento, sia su Fred, sia su TuneIn, sia su iTunes, oppure su FM World. Insomma, ci siamo dappertutto. Se ci volete trovare, ci trovate. Se non, invece non avete voglia, non importa, noi ci saremo lo stesso. A domani.
Fred.
This is Natasha Signanovic for Fred Film Radio.
Fred Film Radio, Zvami Sombor Pluterski.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi.
Essa Fred Film Radio, io chiamo di Animo di Sao, do Festival di Berlino.
Angela Cerbi per Fred Film Radio, on è au Festival de Venise.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.